Bene, cari amici, prendiamo in mano allora il nostro libro di catechesi, intitolato Credo, e, appunto l'autore è sottoscritto Padre Livio, casa editrice San Paolo. Io ho già detto, cari amici, questo libro lo trovate nelle migliori librerie, soprattutto nelle librerie cattoliche, lo potete anche richiedere qui a Radio Maria, e è un libro che, come già vi ho spiegato nell'introduzione, si propone attraverso un linguaggio, diciamo così, accessibile a tutti, di presentare tutte le verità della nostra fede, analizzando i 12 articoli del credo. E una delle caratteristiche di questo libro, oltre alla chiarezza, diciamo così, in modo tale che possono leggerlo, diciamo così, tutti, sia le persone colte, sia quelle più che hanno la quinta elementare, per così dire, ho tenuto moltissimo a non solo alla chiarezza, ma anche all'affidabilità. Cosa vuol dire affidabilità? Tutto moltissimo a che la gente, consultando questo libro, leggendo questo libro, sapesse cosa insegna la Chiesa Cattolica. Per sapere cosa insegna la Chiesa Cattolica per quanto riguarda la verità della fede, naturalmente è necessaria la Sacra Scrittura, ma anche l'insegnamento dei concili e soprattutto l'insegnamento del catechismo della Chiesa Cattolica, che sintetizza, che comunque fa riferimento alla Sacra Scrittura e anche l'insegnamento dei concili. E questo dunque sono, siccome non è che manchino i libri sul credo, ho voluto farne uno che avesse le caratteristiche della chiarezza e della affidabilità. Poi voi leggendo o sentendo giudicherete se ci siamo riusciti. Allora, ci sono, cari amici, dunque, ci sono due formulazioni del credo che noi conosciamo, quella che voi ascoltate qui a Radio Maria ogni mattina quando si dicono le preghiere del mattino, che è appunto il credo, simbolo apostolico. E poi c'è quello, diciamo, che si dice durante la Santa Messa alla domenica e nelle feste, che è un po' più lungo ed viene anche dopo, che è il credo simbolo niceno-costantinopolitano. Il primo credo trae la sua autorità in quanto viene in qualche modo riferito direttamente all'insegnamento degli apostoli, anzi i 12 articoli si facevano risalire i 12 apostoli. In realtà, diciamo, che è la prima formulazione della fede che risale al tempo degli apostoli, la formulazione più breve, quella che diciamo nelle preghiere del mattino. Poi c'è la formulazione più lunga, che è quello che diciamo la domenica, che viene chiamato simbolo niceno-costantinopolitano e trae la sua autorità dal fatto che è il frutto dei primi due concili ecumenici, che come sapete hanno definito la divinità di Cristo, la divinità dello Spirito Santo, e quindi i due misteri fondamentali della fede, che sono la Santissima Trinità e l'Incarnazione. Noi abbiamo preso come base, seguendo il Catechismo della Chiesa Cattolica, il credo più antico o simbolo apostolico, che è formulato in 12 articoli, e ognuno di questi articoli costituisce una parte del nostro libro. E vorrei prima però di passare al primo articolo, cari amici, vorrei prima spiegarvi perché sono nati questi compendi della fede. Cioè, dovete capire, cari amici, che fin dall'inizio il cristianesimo come si è diffuso? Il cristianesimo si è diffuso con la predicazione, non bisogna dimenticarlo, quindi si è diffuso oralmente. Cioè non è che Gesù Cristo ha scritto un libro come Maometto ha scritto il Corano. E la nascita del cristianesimo è una nascita di carattere profetico, cioè soprattutto con la parola annunciata. Questo è vero per quanto riguarda il precursore, che è Giovanni Battista, è vero per quanto riguarda Gesù Cristo, perché Gesù Cristo non ha scritto niente. Questo è abbastanza interessante, non è che non sapeva scrivere. Lo dimostra quel brano di Vangelo che lo scriveva per terra, no? Nell'episodio dell'adultera. E Gesù Cristo però non ha scritto niente, questo mi pare abbastanza significativo. Ha predicato, ha predicato come Battista non ha scritto nulla. È interessante perché i profeti di Israele hanno scritto, non è che non abbiano scritto, noi abbiamo il libro di Geremia, di Isaia, eccetera, cioè i profeti hanno scritto, non tutti ma quasi tutti. Non tutti, per esempio di Elia non abbiamo nulla di scritto, per esempio, che è il più grande di tutti i profeti, o di Eliseo, però di tanti altri abbiamo gli scritti. Ma il precursore Giovanni Battista non ha scritto niente, Gesù Cristo non ha scritto nulla. Gli apostoli hanno incominciato a diffondere la fede cristiana con la predicazione di Pietro, la predicazione di Paolo, poi i Vangeli sono venuti molto dopo, cari amici, cioè all'inizio c'era la predicazione orale e quindi si memorizzava quello che gli apostoli insegnavano. Poi pian piano si è passati anche a scrivere qualcosa, sono scritti per esempio, non so, i miracoli di Gesù, la sintesi dei suoi insegnamenti, e poi gli evangelisti, i quattro evangelisti hanno lavorato su questi primi compendi, queste unità che c'erano, per esempio non so, tutto il compendio che riguarda i miracoli, quello che riguarda la predicazione di Gesù, quello che riguarda la sua passione, quello che riguarda l'infanzia, eccetera, e hanno successivamente qualche decina di anni dopo hanno scritto i Vangeli, ma i Vangeli erano preceduti a loro volta dalla predicazione. Quindi i Vangeli che cosa sono? Sono la stesura di che cosa? Sono la stesura da parte di autori umani come Marco, Luca, Matteo, Giovanni, sono dunque l'opera di autori umani ispirati dallo Spirito Santo, che è l'autore principale, i quali però avevano a disposizione i compendi di predicazione degli apostoli, in pratica. E i compendi di predicazione degli apostoli, che cos'è che erano? Erano sintesi di quello che Gesù aveva detto, di quello che Gesù aveva fatto. Quindi, già fin dall'inizio, questo vi spiego perché c'è il credo, fin dall'inizio si è sentito il bisogno di compendiare oralmente gli insegnamenti di Gesù e le opere di Gesù, perché oralmente si trasmettevano gli insegnamenti di Gesù, i miracoli di Gesù, eccetera, eccetera. Poi, naturalmente, dalla parola si è passato allo scritto. Ma c'era già fin dall'inizio l'esigenza di sintetizzare quello che Gesù aveva detto e quello che Gesù aveva fatto. In un certo senso i Vangeli che cosa sono? Sono delle sintesi di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto. Sono sintesi di fede. Tant'è vero che l'Apostolo Giovanni dice che se io dovessi scrivere, dice lo Giovanni al termine del suo Vangelo, dovessi scrivere tutto quello che Gesù ha detto, ha fatto, dovrei scrivere tanti di quei libri che nessuna biblioteca del mondo potrebbe contenerli, no? Quindi, vedete che fin dall'inizio c'è stata l'esigenza di compendiare, sintetizzare quanto Gesù ha detto e quanto Gesù ha fatto. Il credo più antico, il simbolo degli Apostoli, e poi quello successivo, il simbolo niceno-costantinopolitano, nascono da questa esigenza di sintetizzare, offrire una sintesi breve di tutte le verità della fede. Ecco dunque l'importanza del credo. Nasce dall'esigenza di sintetizzare, quindi le sintesi sono sempre molto, la sintesi è una sintesi, insomma, di quelle che sono le verità della fede. D'altra parte anche oggi si fa così, se voi guardate la televisione, no? Specialmente per quanto riguarda la parte politica di un telegiornale, no? Vedete che vi sintetizzano in una frase un discorso di un politico, quello che ha fatto un politico, no? Un discorso di un economista, un discorso elettorale, lo sintetizzano in una frase. Le sintesi cerco di cogliere l'essenziale, lasciano fuori tanto. E così anche per quanto riguarda il credo, cari amici, è una sintesi delle verità di fede che in genere si devono apprendere a memoria, perché uno almeno uno sa quello che deve credere, ma però è chiaro che come sintesi hanno bisogno di una profonda e ampia spiegazione. Per esempio, io dico, credo nella vita eterna. Vabbè, d'accordo, credo nella vita eterna, ma dovrò spiegare cosa avviene nel momento della morte, cos'è il purgatorio, cos'è il paradiso, cos'è l'inferno, eccetera, eccetera. E sono espressioni estremamente brevi che hanno bisogno di essere enucleate, sviscerate, perché esse contengono tante altre verità di fede. Quindi ogni articolo del credo è un'affermazione di fede che contiene tante altre verità di fede. E noi allora in questo libro facciamo questo lavoro, e cioè ogni articolo del credo che afferma una verità di fede viene sviscerato, perché tutte le verità di fede che sono comprese, vengono esposte, no? Per esempio, facciamo un esempio, no? Il primo articolo del credo dice: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Allora io spiegherò cosa vuol dire credo. Spiegherò il Padre, cioè la Santissima Trinità, e la prima persona della Santissima Trinità, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Spiegherò cosa significa onnipotente, cosa significa creatore, cosa significa il cielo e la terra, cosa significa l'uomo, il peccato originale. Questo per dire il primo articolo del credo. Vedi quante verità di fede sono contenute nel primo articolo del credo, no? Allora, il credo che cos'è? Perché, scusate, è anche una piccola parola che vi aiuta a capire. Cosa vuol dire simbolo? Molte volte il credo è chiamato simbolo. Simbolo vuol dire semplicemente legame, collegamento, per cui la parola simbolo sta a indicare il legame che c'è fra tutte le verità. Vuol dire raccolta, vuol dire collezione, insomma, in poche parole. E quindi simbolo degli apostoli vuol dire è la collezione di quelle verità che hanno insegnato gli apostoli. Simbolo Niceno Costantinopolitano vuol dire che è la collezione di quelle verità insegnate dagli apostoli e approfondite dai concili di Nicea e di Costantinopoli. Ecco perché si chiama simbolo. Simbolo vuol dire raccolta, collezione, sommario. Quindi credo o simbolo degli apostoli è il sommario, la raccolta, la collezione di tutte quelle verità che sono comprese nell'insegnamento degli apostoli. Vediamo allora, cari amici, questa introduzione che ci aiuta a capire perché è nato il credo, perché dobbiamo saperlo a memoria, ma anche perché dobbiamo capire quale tutte quelle verità che sono comprese in affermazioni sintetiche, sono tantissime. Per cui quando io dico credo nella vita eterna, so benissimo cosa dice, cosa implica questa affermazione. Insomma, implica la mia fede nel paradiso, nell'inferno, nel purgatorio, nel giudizio particolare, nel giudizio universale, cieli nuovi, terra nuova, resurrezione dei corpi, eccetera, no? Ecco, bene, vediamo allora, cari amici, a pagina 7, da pagina 7 a pagina 10, questa introduzione alla stessa nascita del credo. Perché è nato il credo? E perché noi dobbiamo recitare il credo, e perché un cristiano sa il credo a memoria, e perché capiamo anche perché in un certo senso la Madonna Medjugorje vuole che si reciti il credo, lo si reciti col cuore, lo si reciti con fervore, lo si reciti con fede, dando l'assenso dalla mente e del cuore a ogni affermazione. È una professione di fede, cioè dire il credo col cuore è un grande atto di fede. È un atto altamente meritorio, è una grande preghiera. Cioè, mentre io dico il credo con fede, esercito la virtù della fede. Prego. Prego col cuore, prego con la mente. Aderisco a quanto Dio mi ha rivelato. E, ecco, vorrei proprio che capiste questa bellissima forma di pregare, che è la recita del credo col cuore. Ora siamo a pagina 7. La professione dell'unica fede è quel vincolo soprannaturale che tiene uniti fra di loro tutti i membri del popolo di Dio, che è la Chiesa. Cioè, perché siamo uniti? Unità nella fede innanzitutto, perché tutti crediamo alle medesime verità, e quando non si crede tutte le medesime verità si è divisi. È necessario che essi, cioè i fedeli, la possano esprimere, la fede, col linguaggio medesimo, semplice e chiaro, con cui affermare l'essenziale del messaggio cristiano. È infatti la professione della medesima fede che crea i presupposti per un'autentica comunione nella carità. Cioè, quando tutti credono alla medesima fede, e allora i cuori uniti nella fede sono uniti anche nell'amore. E quindi è bellissimo, per esempio, la domenica, quando tutta la comunità dice il credo col cuore, si realizza una grande unità nella fede e nella carità. I cristiani, che pure provengono da popoli, nazioni e culture diverse, si sperimentano come un unico popolo, in primo luogo aderendo alle medesime verità rivelate. E quindi quando io nego qualche verità di fede, o quando qualcuno insegna male le verità della fede, si creano le fratture nella Chiesa. Ovunque tu vada nel mondo e partecipi alla Santa Messa, non provi una gioia particolare recitando il credo con un'assemblea ben diversa da quella della tua parrocchia. Io mi ricommuovo a Međugorje quando magari siamo lì preti di 20, 30, 40 nazioni diverse, preti e fedeli, e diciamo e professiamo tutti la medesima fede. Non trovi commovente e meraviglioso che delle persone di lingue e nazioni diverse dalla tua aderiscano alla medesima verità e facciano la tua medesima professione di fede? L'esigenza di esprimere e trasmettere la propria fede in formule brevi e obbligatorie per tutti è emersa nella Chiesa fin dalle origini. Gli stessi Vangeli, scritti alcuni decenni dopo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, contengono già delle brevi professioni di fede. Ben presto però, la sollecitudine pastorale, soprattutto quella riguardante la preparazione al sacramento del battesimo, allora il battesimo era soprattutto degli adulti, ha fatto sì che la Chiesa riunisse l'essenziale della fede in formule concise e articolate. Quindi già fin dall'inizio la Chiesa ha avvertito, specialmente in funzione della preparazione degli adulti al battesimo, la necessità di riunire, di collegare, di unire, ecco la parola simbolo, di fare una collezione delle verità della fede in formule concise e articolate. Esse, queste collezioni, venivano chiamate credo a motivo della prima parola, perché incominciavano con l'espressione io credo. Venivano chiamate anche simboli della fede, perché la parola greca symbolon indicava la metà di un oggetto spezzato, per esempio un sigillo, che veniva presentato come segno di riconoscimento. Le parti rotte venivano ricomposte per verificare l'identità di chi le portava. Il simbolo della fede è quindi un segno di riconoscimento e di comunione fra i credenti. La stessa parola symbolon passò poi a significare raccolta, collezione o sommario. Quindi il symbolon della fede significa la raccolta delle principali verità della fede. La prima professione ufficiale della fede veniva fatta al momento del battesimo. E anche adesso è così, dove invece del bambino, a professare la fede sono chiamati i genitori, i padrini e le madrine. Siccome il battesimo veniva conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, le verità che sono raccolte nel simbolo, cioè nel credo, sono riferite alle tre persone della Santissima Trinità, che credo nel Padre, in Cristo e nello Spirito Santo. Ne consegue che i vari simboli della fede sono divisi in tre parti. La prima è consacrata allo studio di Dio Padre e dell'opera mirabile della creazione. La seconda, e riporto qui un testo di Sant'Ireneo di Lione, la seconda allo studio di Gesù Cristo e del mistero della redenzione. La terza parte del credo è dedicata allo studio dello Spirito Santo, principio sorgente della nostra santificazione. E vediamo adesso, cari amici, come sono sorti i primi due simboli, e poi sono quelli più importanti, sono quelli in vigore oggi nella Chiesa, che è il più antico, il simbolo degli Apostoli, quello successivo, che diciamo durante la Santa Messa, che è il simbolo niceno-costantinopolitano. A partire dalle origini e lungo il corso dei secoli, si sono avute numerose professioni o simboli della fede, in risposta alle necessità delle varie epoche. Quindi sono tantissimi i simboli della fede, i credo, che sono nati nel corso della storia. Fra tutti, però, due occupano un posto specialissimo nella Chiesa. Sono il simbolo degli Apostoli e il simbolo detto niceno-costantinopolitano. Il primo, il simbolo degli Apostoli, è quello che si recita ogni giorno nelle preghiere del buon cristiano. Il secondo è quello che viene recitato durante la messa alla domenica nelle festività. Il primo, il simbolo degli Apostoli, è chiamato così perché rappresenta una sintesi fedele della dottrina insegnata dagli Apostoli. Esso è il più antico dei simboli e deriva la sua grande autorità dal fatto di essere l'antico simbolo battesimale della Chiesa di Roma, dove la fede è stata testimoniata fino al martirio degli Apostoli Pietro e Paolo. Quindi dove il simbolo degli Apostoli, dov'è che noi lo vediamo recitato? Lo vediamo recitato, il credo o simbolo degli Apostoli, lo vediamo recitato fin dall'antico nella liturgia battesimale della Chiesa di Roma, dove la fede è stata testimoniata fino al martirio degli Apostoli Pietro e Paolo. Quindi quando noi diciamo il credo al mattino qui a Radio Maria, no? Diciamo quella professione di fede che i romani hanno appreso nella sua sostanza degli apostoli che hanno predicato lì a Roma e che veniva recitata nella liturgia battesimale della Chiesa di Roma. Bellissimo, no? Insieme al liceo costantinopolitano, quello che diciamo la domenica, trae la sua grande autorità dal fatto di essere il frutto dei primi due concili ecumenici della Chiesa, tenutisi negli anni 325 a Nicea e 381 a Costantinopoli, quindi Niceno-Costantinopolitano. Esso è più ampio del precedente e approfondisce le tematiche fondamentali. Ha il grande vantaggio di essere comune a tutte le grandi chiese dell'Oriente e dell'Occidente, cioè sia gli ortodossi sia noi abbiamo in comune questo credo, simbolo niceno-costantinopolitano. Queste due formulazioni del credo hanno un'autorità dottrinale grandissima. La Chiesa vi riconosce in un documento ufficiale della sua fede e sono l'espressione del suo insegnamento quotidiano infallibile. Tutti i punti dottrinali che vi si affermano si impongono come fede cattolica e perciò sono sotto pena di eresia. Capito? Dice Sant'Ambrogio, questo simbolo è un sigillo spirituale, è la meditazione del nostro cuore e ne è come una difesa sempre presente. Senza dubbio è il tesoro che custodiamo nel nostro animo. Quindi, cari amici, negare una delle verità contenute in questi due simboli, o implicitamente o esplicitamente, ci espone all'eresia, cioè al naufragio nella fede. Noi, cari amici, nella nostra esposizione, facciamo come il Catechismo della Chiesa Cattolica, seguiremo il simbolo degli Apostoli, completandolo con puntuali riferimenti al simbolo niceno-costantinopolitano. Quindi la base del nostro libro sono i 12 articoli, il nostro libro è diviso in 12 articoli, però nell'analisi di ogni articolo facciamo riferimento anche al simbolo niceno-costantinopolitano. Come detto, si tratta del simbolo battesimale della Chiesa di Roma, che qualcuno ha definito il più antico catechismo romano. Allora, cari amici, noi concludiamo questa catechesi introduttiva, la volta prossima naturalmente porteremo il capitolo primo, io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e concludiamo dunque recitando i 12 articoli che saranno, che costituiscono l'ossatura del nostro libro, appunto di questo credo dell'antica Chiesa romana o simbolo degli Apostoli. Primo articolo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Secondo articolo. E in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Dunque, il secondo articolo è in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Secondo articolo. Terzo articolo. Il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Quarto articolo, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Quinto articolo, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Sesto articolo, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Settimo articolo, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Ottavo articolo, credo nello Spirito Santo. Nono articolo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi. Decimo articolo, la remissione dei peccati. Undicesimo articolo, la resurrezione della carne. Dodicesimo articolo, la vita eterna. Bene, carissimi amici, allora noi abbiamo fatto questa introduzione che ci permette la volta prossima di affrontare il primo degli articoli, e cioè io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra.